Il desiderio ha fretta. Il desiderio profondo non si spegne con il passare del tempo, ma come il granello di senapa cresce sempre più. Di Don Gianni Carrozza. Normalmente nei Vangeli, coloro che incontrano Gesù sono dei malati. Nel Vangelo di Luca c'è però un uomo ricco che ha un certo potere, ma che è in realtà malato perché è così attaccato ai soldi che si è venduto ai Romani, gettando via la sua discendenza da Abramo. Di quest'uomo, il cui nome è Zaccheo, ci parla il racconto di Luca 19:1-10. La gente mai si sarebbe immaginata che un capo di pubblicani provasse interesse per un loro rabbì. È interessante chiedersi che cosa poteva aver spinto Zaccheo a travalicare tutte quelle convenienze sociali che lo avrebbero dovuto allontanare da un gesto simile. Ce lo svela il testo. Cercava di vedere chi fosse Gesù. Ci sembra di capire che è il desiderio che lo mette in ricerca, che lo fa andare anche un po' fuori posto. È il desiderio che gli fa inventare nuove forme di appostamento. Quando il desiderio impallidisce o si scolorisce del tutto, tutto diventa incolore, tutto diventa formalità, tutto dovere senza anima. Occorre dunque custodirlo, come si custodisce il fuoco. Che riguardi Dio, che riguardi gli altri, che riguardi una infinità di cose. Altrimenti tutto è routine immobile. È il desiderio che fa correre avanti. Corse avanti, è scritto di Zaccheo. Se a volte abbiamo l'impressione di essere fermi, non sarà perché non abbiamo coltivato il desiderio? Quello di Zaccheo era il desiderio di vedere chi fosse Gesù. Gliene avevano parlato, ma chi era veramente? Non resta fermo all'aspetto esteriore nemmeno alle parole degli altri su di lui. È il desiderio che a volte ci prende, ci fa capire che cosa abita nel cuore dell'altro. Si incrociarono gli sguardi, quello di Zaccheo e quello di Gesù, anch'esso abitato dal desiderio. Ed ecco che Gesù gli dice: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. I desideri per lo più hanno fretta, e Zaccheo scese in fretta. E quel giorno, attraverso di Gesù, trovò la pienezza della sua vita e della sua gioia. Osserva Rollo Mai. Il desiderio porta calore, contenuto, immaginazione, gioco infantile, freschezza e ricchezza alla volontà. La volontà dà l'autodirezione, la maturità del desiderio. La volontà tutela il desiderio, permettendogli di continuare senza correre rischi eccessivi. Ma senza desiderio la volontà perde la sua linfa vitale, la sua vitalità, e tende ad estinguersi nell'autocontraddizione. Se avete solo volontà senza desiderio, avete lo sterile neopuritano uomo vittoriano. Se avete solo desiderio senza volontà, avete la persona forzata, prigioniera, infantile, che come un adulto rimasto bambino può diventare l'uomo robot. Rollo Mai. L'amore e la volontà. Astrolabio, Roma, 1971-213. D'altra parte, il desiderio, a differenza del bisogno, mostra la caratteristica propriamente spirituale dell'uomo, la trascendenza. Il bisogno è legato a qualcosa di immediato, mentre il desiderio può riguardare realtà a lunga scadenza, che implicano progettazione, sacrifici, tentativi, smarrimenti e rinunce, e richiede l'applicazione di tutte le proprie facoltà e capacità. Si pensi al desiderio di diventare medico, o di portare a termine una ricerca, o di adoperarsi perché venga fatta giustizia in una situazione di abuso e sfruttamento. Tutto ciò presuppone che il desiderio abbia una durata nel tempo. Soprattutto, e questo è l'aspetto più importante, il desiderio non sembra esaurirsi nelle sue concrete, puntuali realizzazioni. Il racconto di Zaccheo evidenzia che per ottenere un cambiamento non basta dunque semplicemente stare male, essere esasperati. Occorre soprattutto il desiderio convinto di introdurre una novità nella propria vita, essendo disposti ad affrontarne il costo. Ma come riconoscere la possibile verità e profondità del proprio desiderio? un primo criterio di valutazione è la sua durata nel tempo. Il desiderio profondo non si spegne con il passare del tempo, ma anzi, come il granello di sinapa della parabola, confronta Marco 4:31, cresce sempre più. In secondo luogo, è importante notare se da un desiderio ne nascono altri, che diventano di aiuto e stimolo per attuare altre cose, altrettanto buone. Ovviamente possono esserci anche desideri non buoni. Con l'aiuto di una guida si potrà forse decifrare meglio il valore simbolico di un desiderio che si presenta come cattivo, così che esso possa perdere il suo potere magico, compulsivo verso il male, rivelando quel bene che avevano notato i maestri spirituali. Una volta che si è messo a nudo il desiderio fondamentale, che è sempre desiderio di un assoluto d'amore, i mille piccoli desideri apparentemente cattivi che gli servivano da esca perdono il loro potere di fascinazione e non sono più provati come una vertigine quasi irresistibile o come pericolosi, contrariamente a quanto sembravano essere prima. André Louf, generati dallo spirito, Magnano, Biella, 1994-99. Il mondo dei desideri rimanda dunque alla dimensione spirituale di trascendenza, perché invita a uscire da se stessi, a elaborare un progetto, a scommettere su di esso anche con sacrificio, portando a compimento ciò che sta realmente a cuore, perché capace di dare senso, cioè significato e direzione alla propria vita.